طردوا الأجداد.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو.
قالوا القانون.
بونجورنو فلسطين. 92esima trasmissione su Radio Wombat, dedicata non solo alla Palestina ma anche agli altri paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, considerando quanto Israele abbia influenzato le loro vicende interne. Ne parleremo con Cinzia Nakira, docente all'Università di Lecce, che da anni si occupa di questi temi ed è autrice del libro Identità e conflitto, il caso israeliano-palestinese. Ma in questa trasmissione abbiamo dato anche rilevanza, e lo farà Angela nella rassegna stampa, alla giornata di domani, il 27 gennaio, giornata della memoria, e alla polemica che ne è conseguita con la comunità ebraica a seguito dell'iniziativa di Moni Ovadia, che per questi giorni ha ideato e inaugurato a Ferrara il Festival delle Memorie per ricordare, assieme alla Shoah, anche il genocidio degli armeni e le stragi dei Tutsi in Ruanda, i curdi, i Rom, con l'intento di edificare una memoria universale. La comunità ebraica, nella persona di Fortunato Arbib, presidente della comunità ebraica di Ferrara, lo accusa di banalizzare una tragedia per il solo fatto di considerare altri gravi stragi e non solo la Shoah. La trasmissione prosegue con la rubrica Unadicum, che oggi sarà a cura di Assopace Palestina. Tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve intervallo musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Oggi la rassegna stampa inizia con un articolo che potete trovare su Nena News dal titolo Gerusalemme, sgomberata la famiglia Salhiya di Sheikh Jarrah, casa demolita. Pochi giorni fa si è consumato a Sheikh Jarrah, Gerusalemme, il primo degli sgomberi da parte dell'esercito israeliano nei confronti di una delle 28 famiglie che da maggio scorso si battono contro la criminale decisione del governo di cacciare via i palestinesi da quel quartiere. Battaglia che aveva acceso numerose mobilitazioni e che avevano investito la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. La famiglia Salhiya alle 3 di notte si è vista le forze antiterrorismo e antisommossa entrare con la forza in casa, dopo che gli era stata tagliata l'elettricità e gli erano stati lanciati lacrimogeni. A niente era valsa la protesta del giorno precedente, che aveva visto alcuni componenti salire sul tetto e minacciando di darsi fuoco. Dopo poco sono arrivati i bulldozer israeliani che hanno distrutto la casa con all'interno tutto quello che la famiglia possedeva. Al suo posto pare che sarà costruita una scuola per bambini disabili. La famiglia Salhiya era rifugiata in quella casa dal 1948, dalla Nakba, e nonostante ciò, per la legge israeliana, non poteva reclamarne la proprietà, diritto che invece viene riconosciuto agli ebrei, a dimostrazione del doppio standard legislativo che vige in Israele. Nell'articolo «Il nuovo documento segreto di Israele non riesce ancora a collegare le ONG palestinesi al terrorismo» di Oren Ziv e Yuval Abraham, pubblicato sia da Assopace Palestina che da Bocche Scucite, si fa il punto della situazione sulle accuse di terrorismo da parte di Israele alle 6 ONG palestinesi, di cui vi abbiamo parlato ampiamente nelle nostre trasmissioni precedenti. Israele ha fatto circolare un secondo documento dopo quello dello Shin Bet di 74 pagine, inviato ai diplomatici lo scorso maggio, nel tentativo di convincerli delle accuse formulate a carico delle ONG incriminate. Questo nuovo documento, definito segreto, non presenta alcuna prova reale contro queste organizzazioni, ma fa solo affermazioni generiche sul presunto sostegno al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, considerato da Stati Uniti, Israele e Unione Europea una organizzazione terroristica. Le accuse mosse nel primo dossier dello Shin Bet considerano attività criminali in cui queste ONG sono coinvolte addirittura lezioni di danza tradizionale palestinese e assistenza ai malati. Nel nuovo documento, tra l'altro non firmato, si insiste sui presunti legami di alti funzionari delle ONG con il PFLP, legami che non sono stati provati. Ad esempio, si definisce la direttrice esecutiva di Adamir, Sahar Francis, come un operativo del PFLP. Per quanto riguarda Al-Haq, un'altra ONG, vengono definiti i suoi dipendenti tutti agenti del PFLP. E così di seguito, per quanto riguarda le altre quattro ONG, i cui dirigenti e personale vengono definiti organici al PFLP. Tutte accuse senza prove. Tanto che non sono riusciti a convincere gli stati europei che hanno relazioni con queste ONG del loro presunto coinvolgimento in attività terroristiche. Un diplomatico occidentale a Ramallah ha affermato che questi documenti non hanno convinto nessun stato europeo sulla fondatezza dei documenti portati come prove di quelle accuse. E auspica che i paesi donatori che hanno rapporti con queste ONG prendano una decisione comune per continuare il loro sostegno finanziario. Per adesso, paesi come Irlanda e Belgio continuano il loro sostegno, mentre il governo olandese ha annunciato di smettere di finanziare una delle ONG. Dato che tutte queste ONG in questi ultimi mesi hanno incontrato i rappresentanti di molti paesi europei, quali Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Spagna, Norvegia, Belgio, Irlanda e Italia, i loro rappresentanti si aspettano che questi paesi che hanno incontrato, visti i dossier infondati e insufficienti, facciano una coraggiosa dichiarazione pubblica affermando di continuare a sostenere queste organizzazioni. Nell'articolo «Quando l'architettura incontra i diritti umani» Eyal Weisman e il Forensic Architecture, pubblicato su Scienza e Pace Magazine, l'autrice Sonia Paone, professoressa associata in sociologia dell'Università di Pisa, offre un punto di vista davvero interessante sul ruolo che l'architettura può svolgere nello spiegare i conflitti. Di questo si occupa l'architetto Eyal Weisman, direttore del Center for Research Architecture al Goldsmiths College di Londra, fondatore del collettivo Forensic Architecture, che ha come scopo la raccolta di prove di violazione dei diritti umani da presentare nei tribunali internazionali. Weisman, già noto per le sue ricerche sui processi di trasformazione infrastrutturale insediativo nel territorio israelo-palestinese, definito proprio come un'architettura dell'occupazione, si pone come obiettivo di far parlare appunto l'architettura, poiché dalle tracce che vengono lasciate in uno spazio si può ricostruire e capire come si è svolto o si svolge un conflitto e come si consuma una violenza. Con l'aiuto di filmmaker, artisti, giornalisti, avvocati che fanno parte del collettivo, è riuscito in passato a ricostruire virtualmente la struttura architettonica di un penitenziario in Siria, attraverso le testimonianze dei detenuti sopravvissuti che erano stati oggetto di torture. Altri progetti hanno visto la ricostruzione di edifici e spazi in cui si sono verificate violenze e crimini a Gaza, in Cisgiordania, Serbia, Guatemala e Pakistan. In questa operazione di ricostruzione delle forme, quindi, si ha modo di contribuire ad affermare la verità e la giustizia, fornendo prove difficilmente reperibili in un altro modo. Passiamo adesso all'ultimo articolo. Può il giorno della memoria, che si celebra domani 27 gennaio, essere declinato al plurale, dando vita ad incontri ed eventi per parlare non solo dell'Olocausto, ma anche degli altri genocidi? Evidentemente no, a giudicare dalle critiche che sono state mosse a Moni Ovadia in questi ultimi giorni. Moni Ovadia, direttore del Teatro Comunale di Ferrara, ha ideato il Festival delle Memorie per parlare delle tante tragedie del secolo breve, che avrà luogo a Ferrara appunto nella settimana che va dal 25 al 30 gennaio. In una intervista rilasciata a Repubblica, pubblicata pochi giorni fa in un articolo dal titolo Festival delle Memorie, Moni Ovadia, difendo il progetto ma cambio il nome, parla degli attacchi ricevuti da parte della comunità ebraica per questa iniziativa. Una delle critiche a lui rivolte è di tipo lessicale. Gli si contesta il termine festival per qualcosa che non si addice a questo evento e infatti Ovadia ha fatto sapere che cambierà il nome dell'appuntamento in Settimana della Memoria. Per quanto riguarda le altre critiche, e cioè di banalizzazione, diluizione e spettacolarizzazione della Shoah, respinge totalmente le critiche al mittente, poiché giustamente ritiene che parlare del genocidio degli armeni, dei rom, dei sinti, dei tutsi, dei curdi, non vuol dire certo banalizzare la Shoah, né tantomeno che quella tragedia si diluisca nelle altre tragedie, il che vorrebbe dire che esiste una graduatoria delle vittime e che alcune contano più di altre. Tantomeno si può parlare di spettacolarizzazione, perché altrimenti, da questo punto di vista, si dovrebbe puntare il dito anche sui film, concerti, recital, mostre che hanno come tema lo sterminio degli ebrei e che fino ad ora non si è mai fatto. A proposito poi della polemica sollevata da Sgarbi su questa vicenda, che ha parlato di massacro dei palestinesi da parte degli israeliani, Ovadia ritiene che sia una provocazione proprio nei suoi confronti, perché sicuramente Sgarbi tutto pensa fuorché a un genocidio dei palestinesi, cosa che lo stesso Ovadia non ha mai così definito. Per concludere, vogliamo fare una precisazione in merito all'incontro avvenuto poche settimane fa tra il leader Mahmoud Abbas dell'ANP e il ministro della difesa israeliano Benny Gantz, di cui vi abbiamo parlato ampiamente nella rassegna stampa della trasmissione di Buongiorno Palestina del 12 gennaio scorso. Il presunto accordo tra Israele e l'ANP è in realtà l'ennesimo ricatto giocato sulla pelle dei palestinesi, poiché, come riportato anche di recente nell'articolo ANP blocca i lavori del comitato che raccoglie prove contro Israele da presentare alla Corte Penale Internazionale, pubblicato da Infopal, la ripresa di questo fantomatico processo di pace impone all'ANP di non portare Israele a rispondere dei suoi crimini davanti alla Corte Penale Internazionale. L'ANP ha prontamente obbedito, interrompendo il lavoro di raccolta delle prove portato avanti dal comitato che fa riferimento all'ufficio di Mahmoud Abbas. Gantz ha anche richiesto all'ANP di smettere di pagare gli stipendi alle famiglie dei detenuti e martiri palestinesi, cosa che Abbas sembra disposto a soddisfare. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
البيضة مون امور البيضة مون امور يا انا نبغيها بلا سحور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا Yeah. علاش حبيبتي وياه واللي دار الزرقة في دلعام يا دار بروب يا مويا.
Buongiorno Palestina, sono Claudio. Oggi abbiamo con noi Cinzia Nakira, docente all'Università di Lecce, che da tempo si occupa di Medio Oriente, su cui ha pubblicato anche il libro Identità e conflitto, il caso israeliano-palestinese. Buongiorno Cinzia.
Buongiorno.
Sappiamo che tu ti occupi non solo di Medio Oriente, ma anche di paesi del Nord Africa. Allora, quello che ti chiediamo è: come ritieni che abbia influito Israele sui regimi degli altri paesi del Medio Oriente e del Nord Africa?
Innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. La domanda è molto complessa perché non è una domanda a cui è facile rispondere, nel senso che da un lato è facile, ma dall'altro è, come dire, rischia di essere lungo, perché i rapporti tra Israele e i regimi e i paesi arabi, sia dell'Oriente arabo, cioè del Medio Oriente così inteso, come noi lo chiamiamo, e i paesi del Nord Africa sono di lunga data, sono di anche alcuni precedenti alla costituzione, all'autoproclamazione dello Stato di Israele nel 48. Ci sono varie fasi di rapporti, ovviamente, ma diciamo la linea rossa che li lega è comunque una, come si dice, si può definire una finta opposizione dei paesi arabi dall'inizio, fin dalla guerra che in Israele si chiama guerra di indipendenza, quella che va dal 47 al 49, e poi anche successivamente le fasi successive con la guerra del 56, del 67 e del 73. Ora, queste fasi, diciamo, hanno la linea rossa è questa, fondamentalmente. Io non la posso fare troppo lunga, perché altrimenti stiamo qui due giorni solo su una domanda. Ora,
Ma in particolare la posizione di Israele nei confronti delle primavere arabe all'inizio degli anni 2010, certo. 2010 e anni successivi, ecco, qual è stata la posizione? Israele ha influito positivamente sullo sviluppo dei movimenti popolari oppure il contrario, secondo te?
Allora, secondo me, per una volta Israele è stata a guardare la finestra, nel senso che allo scoppio delle rivolte arabe e delle rivoluzioni arabe, per meglio dire, del 2010, partendo dalla Tunisia, poi tutto il resto, almeno fino allo scoppio della guerra civile siriana nel 2012, diciamo fine 2011, inizio 2012, è stato, come dire, uno spettatore per due motivi. Perché le rivoluzioni arabe Israele temeva in maniera consistente che potessero in qualche modo essere replicate sia all'interno dei confini israeliani, ma soprattutto tra i palestinesi. Questo è stato, infatti, non è un caso che Israele è stata a guardare. Al contrario, l'autorità nazionale palestinese si è schierata, ahimè, in maniera, come dire, esplicita dal lato dei dittatori arabi che venivano rimessi in discussione o abbattuti, cioè è passata, come dire, abbastanza inosservata, ma è stata molto, dal mio punto di vista, molto grave, per esempio, la telefonata che Abu Mazen fece a Mubarak di sostegno, di solidarietà, e precedentemente aveva chiamato Ben Ali, il dittatore tunisino, che poi fu abbattuto il 14 gennaio 2011. D'altro canto, Hamas, che è il movimento integralista islamico che governa Gaza dal 2007, molto all'inizio delle rivolte arabe, ha avuto delle ripercussioni positive per un fatto molto semplice, perché all'inizio delle rivolte arabe tra il 2011 e il 2012 e una parte del 2013, sia in Egitto che in Tunisia, che sono i due paesi diciamo più consistenti, più importanti, al governo di quei due paesi sono arrivati in maniera differente tra loro, ma sono arrivati i Fratelli Musulmani, di cui fa parte Hamas, e quindi per la prima volta nella, diciamo, dal momento in cui è andato al governo nel 2007, Gaza ha potuto vedere rompere l'assedio. E questa è una cosa che è molto importante. I Fratelli di Hamas è stato, come dire, in quel momento l'unico momento da molto tempo in cui ha visto arrivare capi di Stato, capi di governo, delegazioni dell'ONU e quant'altro. E questa è una cosa che è stata una cosa che ha molto preoccupato, ovviamente, Israele, perché cioè, una cosa di questo tipo non era ovviamente nei conti di Israele.
Per ecco, questo per quanto riguarda l'Egitto. Dicevi Egitto e Tunisia. Invece in Tunisia questa prevalenza dei Fratelli Musulmani non c'è stata, ma c'è una situazione attuale invece... su cui ci sono problemi. Quali?
Allora, i problemi della Tunisia sono molti e sono fondamentalmente gli stessi problemi che hanno afflitto tutta la regione medio orientale e nordafricana e che hanno poi prodotto le rivolte. C'è una crisi economica profondissima, una corruzione endemica e spaventosa e al potere dei regimi che in parte erano familisti, tipo quello siriano, e in parte invece prodotti di vicende storiche del passato, fondamentalmente legati al momento della decolonizzazione. In Tunisia l'integralismo islamico non è vero che non ha prevalso, nel senso che Ennahda, che è appunto il partito integralista islamico tunisino, che è diverso da quello egiziano dei Fratelli Musulmani, nel senso che innanzitutto è stato meno forte, era meno forte, meno radicato, per varie ragioni. E d'altro canto però in Tunisia Ennahda, che è stata al potere fino appunto fino all'anno scorso in buona sostanza, come d'altronde negli altri paesi, non è riuscito insieme agli altri alle altre forze politiche che hanno che erano al governo dopo la caduta di Ben Ali, non hanno risolto nessun problema. Quindi in questo senso non sono riusciti a consolidare quel consenso che gli aveva consentito di arrivare al governo. In Tunisia è accaduta una cosa più blanda, ma che fa temere che si stia avviando anche la Tunisia, ahimè, sulla strada egiziana, cioè un colpo di Stato fatto da Kais Saied, che è l'attuale presidente della Tunisia, della Repubblica Tunisina, che peraltro è stato uno degli oppositori a Ben Ali, al vecchio dittatore, e che nel luglio scorso ha fatto un golpe bianco, come si dice, cioè un colpo di Stato senza usare l'esercito per le strade, per capirci, ecco.
La Tunisia è stata, da parte occidentale, la Tunisia è stata sempre considerata, o almeno negli anni recenti, come un paese un po' modello, un po' più democratico di quegli altri.
Allora, la Tunisia è stata quel paese, come dire, attraversato dalle rivolte arabe, anzi, diciamo, il primo paese che ha fatto da trampolino di lancio a tutto il resto e che negli anni successivi al 2011, diciamo che è considerato l'anno dell'inizio delle rivolte arabe, quello che aveva consolidato di più un regime democratico, no? Con una serie di, come dire, per esempio la Costituzione del 2014, se la si va a leggere, è una Costituzione estremamente garantista di tutti i diritti di opinione, di economici, sociali, religiosi e via discorrendo. Il problema vero di questi paesi è un problema profondamente economico, prima che politico, nel senso che le popolazioni di questi paesi si sono ribellate ai regimi, sicuramente perché erano e sono regimi autocratici e dittatoriali, ma fondamentalmente perché non sapevano mettere non potevano mettere il pranzo con la cena insieme, insomma, fondamentalmente. Quando questi problemi non sono stati risolti, è chiaro che il Sayed, per esempio, in Tunisia, come al-Sisi in Egitto, ha approfittato di questa situazione per appunto instaurare o cercare di instaurare, perché in Tunisia per fortuna ancora la situazione è aperta, un regime altrettanto autocratico. Questo è il problema, per cui è chiaro che la Tunisia veniva dall'Occidente identificata come un modello, nel senso che era quel paese dove non è scoppiata una guerra civile successivamente al 2011, né si era ancora verificato un caso come quello egiziano.
Su Sayed attualmente c'è un'iniziativa che lo riguarda, mi dicevi, un'iniziativa di raccolta di consensi e di firme rispetto a una sua onorificenza.
Ma in realtà la lettera è una lettera aperta, come l'abbiamo chiamata, in difesa della democrazia tunisina, e che riguarda Sayed, ma prima di tutto riguarda le autorità accademiche della Sapienza, nella figura del preside della facoltà di giurisprudenza Oliviero Di Diberto e della rettrice Antonella Polimeni, perché questi signori nel giugno scorso hanno concesso un dottorato honoris causa a Sayed in diritto romano, diritto commerciale e altro, adesso non vado a memoria, con una cosa, perché tra le motivazioni si legge che Sayed è stato uno degli estensori della Costituzione del 2014. Peccato che un mese, neanche poco più di un mese dopo, Sayed fa il colpo di Stato e di fatto ha cancellato di fatto la sospesa la Costituzione del 2014, sostenendo che non era, come dire, adatta alla nazione tunisina. Si è autoproclamato presidente capo di tutte le forze armate tunisine, ha di fatto chiuso il Parlamento, ha dimesso il governo. E allora la richiesta che si avanza da parte di vari docenti italiani che sono in Italia ma anche all'estero è quella che la Sapienza ritiri questa onorificenza.
Questa lettera è stata firmata, quali nomi ci sono in calce a questa lettera?
Ci sono 20 nomi in calce a questa lettera. I più importanti sono Domenico Gallo, che è in pensione da poco, ma è presidente ad honorem della Corte di Cassazione, Domenico Quirico, che è un giornalista inviato dalla Stampa assai noto e che appunto conosce benissimo la situazione tunisina per averci vissuto, E poi Gustavo Gozzi, un giurista molto importante dell'Alma Mater di Bologna, dell'Università di Bologna.
Sospendiamo ora un attimo per un breve intervallo musicale e poi torniamo su Israele. Buongiorno Palestina. Tornando ad Israele, Cinzia, tu hai tradotto recentemente un interessante articolo di Silva Ipel, che è ebreo di origine polacca, già di redattore capo del quotidiano francese Le Monde. In questo articolo, che è una presentazione del libro dello stesso Sipel, che questo, il titolo di questo libro è Lo Stato di Israele contro gli ebrei. In questa presentazione c'è una considerazione da parte di Sipel alla fine, e cioè che Israele è una società poco democratica ma molto liberale, con ampia libertà di parola. Ecco, tu ci puoi commentare questa affermazione? Se sei d'accordo o meno?
Allora, sicuramente sono d'accordo con Sylvain Sipel, che non solo è stato redattore capo di Le Monde, ma uno storico con tutti i crismi. Peraltro Israele non è fa parte di una lunga schiera di paesi analoghi in cui c'è diritto di parola, diritto di stampa, via discorrendo, pur avendo all'interno, pur essendo un regime più o meno illiberale, no? Ricordiamo solamente, per esempio, che fino agli anni 90 del secolo scorso, quindi parliamo di 30 anni fa, poco più, in Israele bastava essere in contatto con dei palestinesi che facessero parte dell'OLP per andare in galera. A Firenze è stato invitato varie volte Michel Warshawski, che è stato per molto tempo ed è condirettore dell'Alternative Information Center, un oppositore al governo israeliano dal 68. Lui si è fatto 4 anni di carcere perché fu arrestato appunto come traditore della patria, adesso non mi ricordo bene, negli anni 80, per avere dei rapporti con il fronte popolare, no? La particolarità di Israele è che negli anni mentre all'inizio il regime illiberale, diciamo così, riguardava la componente palestinese sia all'interno di Israele che ovviamente nei territori occupati, dove c'era un regime militare puro e semplice, anche se Israele e i suoi compari l'hanno sempre negato. Negli anni questa illiberalità e questa concentrazione, come dire, di controlli sulla società civile, chiamiamola così, ha riguardato sempre più spesso anche gli ebrei israeliani. Questo è quello che sostiene Sipel e che secondo me è profondamente giusto, perché soprattutto quella parte risicata, sempre più minoritaria purtroppo, di persone che all'interno dello Stato di Israele mettevano in discussione non l'esistenza dello Stato di Israele in quanto tale, ma diciamo il regime sionista, che in qualche modo il progetto sionista, che ovviamente era come dire, alla base di questa illiberalità. Però ripeto, di democrazie come dire, liberali, ma allo stesso tempo al loro interno liberali, come dire, che negano alcune di fatto alcune libertà, no, di Israele purtroppo non è non è un'eccezione. È un'eccezione perché appunto all'inizio i cittadini ebrei israeliani erano effettivamente più liberi, no? Insomma, era una democrazia quasi perfetta, più o meno come la democrazia greca, no? Che viene molto, come dire, propagandata in Occidente come base della democrazia, cosa che però non si dice, che quella democrazia greca era fondamentalmente una democrazia per pochi, perché venivano esclusi gli stranieri, venivano esclusi gli schiavi, che all'epoca, insomma, la grande maggioranza della popolazione. Israele assomiglia molto a questo tipo di impianto democratico. Peraltro, Israele è il paese democratico che non ha una costituzione, che non ha una costituzione. Questa mancanza viene, come dire, follemente sostituita dagli interventi della Corte Suprema, che è come dire in Italia che non c'è la si cancella la Costituzione e la Corte di Cassazione va avanti per decreti, per intenderci, per decisioni. E questa è una cosa molto importante perché ovviamente mancando una legge fondamentale non ci si può fare appello, questo è il punto. Quello che avviene in
Ecco,
questi
ma
giorni si vede.
a proposito di queste forme di libertà, cioè si nota come è dall'interno di Israele spesso che vengono anche le analisi più lucide sul sionismo e contro anche il sionismo. E so, nell'ambito dell'Università di Gerusalemme è stata prodotta la dichiarazione JDA, cioè la definizione di antisemitismo JDA che si pone in opposizione alla HDRA e IHRA. E quindi questo in questa maniera dà un'impressione che ci siano ancora questi margini di libertà e di espressione. Però tu ci dici e sono in una esigua minoranza.
Guarda, per dire una cosa, uno storico molto noto in Occidente, in Italia, che è Ilan Pappe, e che insegnava, se ricordo bene, all'Università di Haifa, per aver sostenuto la tesi di uno studente di dottorato che aveva raccolto le prove che l'esercito israeliano durante la guerra del 47-49 aveva massacrato la popolazione civile in una città palestinese della costa che poi diventa israeliana. Ilan Pappe è stato messo nelle condizioni di abbandonare Israele e trasferirsi a Londra. E e pressioni universitarie, pressioni, minacce a lui e alla sua famiglia. Oggi Ilan Papp insegna, se ricordo bene, a Essex. La stessa cosa è avvenuta per un noto avvocato, Machover, di cui non ricordo il nome, che è un avvocato internazionalista famosissimo. Adesso lui ha dal 70 c'ha un è a Londra pure lui, ed è stato quell'avvocato che è riuscito a portare alla corte di fronte alla corte belga, per varie ragioni quella belga e non quella, per esempio i responsabili delle alcuni responsabili individuati delle stragi di Sabra e Shatila in Libano del 1982. Ora, quello che i margini ci sono sempre e comunque finché resteranno delle persone che pensano, questo è il mio parere, no? Voglio dire, il fatto che, come tu giustamente osservi, spesso e volentieri le analisi più lucide, le analisi più lucide provengano da, diciamo, dall'interno della componente ebraica, sia dentro che fuori lo Stato di Israele, ha svariate spiegazioni. La prima, secondo il mio punto di vista, che non vuole essere giustificazionista dell'altra parte, ma prendo atto del fatto che i palestinesi devono, come dire, hanno un problema in più, cioè gli israeliani sono in una situazione più, tra virgolette, comoda a poter dire delle cose contro il sionismo. Ora è chiaro che però questo non vuol dire, cioè, poi non possiamo dimenticare, come dire, intellettuali del calibro di Edward Said o altri che hanno, Darwish, che è un poeta, però voglio dire, viventi, Elias Sambar e molti altri, che sono, voglio dire, degli apici, no? Diverso è il fatto della componente palestinese che vive sotto occupazione o in con cittadinanza israeliana. Uno di questi, per esempio, che è stato noto in Italia a lungo, perché ha collaborato col manifesto per lunghi anni, dal 2000 fino dal 91-92 fino al 2012, è Yosef Halevi, che è un economista che vive a Sydney in Australia. Lui ha una storia familiare molto da ebreo errante, perché figlio di una madre lucchese della media borghesia toscana, il padre era un russo che ha partecipato alla rivoluzione d'ottobre. Insomma, lui ha ormai 75 anni, per cui chiaramente ha, come dire, una serie di... Lui è un economista, è più famoso come economista, però le sue analisi sulla questione sionista ed ebraica sono di una lucidità estrema, ma anche per l'esperienza, perché lui, per esempio, è uno di quelli che a 16 anni ha deciso di non voler andare a fare il servizio militare, si è trasferito in Italia quando aveva 16 anni, quindi parliamo degli anni 50, ed è rimasto in Italia fino al 1978 e non è più tornato in Israele. Primo, perché se torna in Israele arrestano, perché non avendo fatto il servizio militare non... ma poi fondamentalmente per problemi politici, cioè lui non ha intenzione. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, è chiaro che gli ebrei israeliani o la componente ebraica che sta all'estero, quindi gli ebrei italiani o quelli, hanno più facilità e più opportunità di potersi esprimere. In Israele non è che manca il diritto all'espressione, il problema non è quello. Il problema è che una serie di eventi e di fenomeni storico-sociali degli ultimi 30 anni hanno fatto sì che il potere di controllo che descrive Sipel nel suo testo, non a caso lui il titolo di quel libro è Lo Stato di Israele contro gli ebrei, non è un caso. Però questo non è neanche una grossa novità, nel senso che ci sono fin dagli anni 60 in poi moltissimi, però un numero significativo di intellettuali ebrei israeliani che hanno rimesso in discussione la reale libertà all'interno di Israele. Questo è il punto. Che poi questa libertà venga, come dire, negata dalla Corte Suprema o dalle pressioni sociali non è che cambia molto, questo è il punto che molti sollevano, no?
Allora, per concludere questo incontro, ci puoi dire se di Halevi è disponibile qualche scritto e qualche produzione recente?
Guarda, recente c'è solo una lunga intervista che noi gli abbiamo fatto come R Project, che è il sito di cui io faccio parte anche della redazione, che risale a 2 anni fa, se ricordo bene, se non prima, e in cui appunto lui racconta la sua vicenda personale. E adesso è in preparazione un testo, un libro intervista, diciamo, più lungo ovviamente, con varie sfumature, che racconta la sua vicenda, la vicenda anche della sua famiglia, e che dovremmo, diciamo, dovrebbe vedere la luce nel 2022, ma non diciamo niente per scaramanzia, perché può succedere veramente.
Con tutto, ti ringraziamo.
Grazie Cinzia, a voi.
Speriamo di averti ancora con noi presto.
Quando
e ti salutiamo.
Grazie, grazie.
تأسف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي يا صاحب العرض الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك تكون من جسد وتزوق الخط اعداء السلام ما كان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب
La rubrica Nadicum questa settimana è a cura di Assopace Palestina. Si tratta di un'importante campagna a livello europeo, un'iniziativa dei cittadini europei, ICE, promossa dalla rete ECCP, il Coordinamento Europeo dei Comitati e le Associazioni per la Palestina. Ce ne parla Maria Di Pietro di Assopace Palestina.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono Maria Di Pietro di Assopace Palestina, ringrazio per averci invitato in questo spazio prezioso e oggi vi parlo di una campagna importantissima che partirà il 20 febbraio di quest'anno e sarà a livello europeo. La campagna è stata lanciata da ICE, cioè l'acronimo di Iniziativa Cittadini Europei. E l'ICE è uno strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione Europea che chiede alla Commissione Europea di proporre nuovi atti legislativi attraverso la raccolta di 1 milione di firme in almeno 7 paesi dell'Unione Europea. In questo caso specifico, la campagna è promossa dalla rete ECCP, cioè dal Coordinamento Europeo dei Comitati e Associazioni per la Palestina. E la campagna che portiamo avanti chiede all'Unione Europea di bloccare il commercio di merci con le colonie illegali, in modo particolare nella Palestina occupata e nel Sahara occidentale. Ricordo che la colonizzazione della Palestina storica ha visto, a partire dalla nascita dello Stato di Israele, una pulizia etnica avvenuta con quella che i palestinesi chiamano la Nakba, cioè la catastrofe. E da più di 50 anni Israele sgombera i palestinesi dalle loro case, dalle loro terre, occupandole e usandole illegalmente per costruire gli insediamenti destinati a coloni israeliani, che sono oggi più di 600.000, compresa Gerusalemme Est, e sono diventati sempre più aggressivi nei confronti dei civili palestinesi. E negli anni più risoluzioni sia dell'Assemblea Generale sia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno dichiarato che la costruzione da parte di Israele di insediamenti nei territori palestinesi occupati dal 1967, compresa Gerusalemme Est, non ha validità legale e costituisce una violazione del diritto internazionale. E se gli insediamenti sono illegali, di conseguenza anche il commercio con essi è illegale. E il focus della campagna è proprio quello di chiedere all'Unione Europea di vietare l'importazione di prodotti provenienti da colonie presenti in territori occupati. Tra l'altro, gli insediamenti illegali violano le più alte norme del diritto internazionale. E queste norme includono il divieto di acquisire territori con l'uso della forza, il divieto della colonializzazione dell'apartheid, il diritto all'autodeterminazione e le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario. E tutti gli stati e le organizzazioni internazionali, compresa l'Unione Europea e i suoi stati membri, hanno l'obbligo di non riconoscere e non assistere le violazioni di queste norme. A fronte di queste norme, l'Unione Europea avrebbe già dovuto adottare nel passato delle misure contro azioni di oppressione e di occupazione, ma in assenza di queste si è resa complice della violazione dei diritti dei palestinesi. E l'Unione Europea continua a mantenere una rete di relazioni con aziende, banche e istituzioni israeliane coinvolte nella violazione dei diritti umani. E le imprese che continuano a fare affari all'interno delle colonie a beneficio di esse si sottraggono alle proprie responsabilità umanitarie. E, ripeto, l'obiettivo di ICE, dell'iniziativa Cittadini Europei, è proprio che l'Unione Europea adotti una regola generale che chiarisca che non intratterrà mai rapporti commerciali con gli insediamenti illegali. Chi coinvolge la campagna? La campagna coinvolge e sollecita i membri del Parlamento europeo che svolgono un ruolo fondamentale in quanto forniscono un controllo democratico sulle relazioni economiche esterne dell'Unione europea e appunto invita di chiedere immediatamente alla Commissione europea di attuare una norma generale che fermi il commercio con insediamenti illegali. Poi coinvolge anche i parlamentari nazionali e i governi a sostenere e favorire una legislazione nazionale per fermare il commercio con insediamenti illegali e invita i cittadini, la società civile, gli attivisti ad aumentare la pressione sia all'interno dei loro paesi che verso la Commissione europea e appunto firmando l'iniziativa dei cittadini europei. In questo momento è importante la responsabilità di tutti coloro che hanno a cuore i diritti umani. In questa fase si stanno raccogliendo le adesioni di associazioni, comitati, sindacati, ONG, gruppi che siano concordi a sostenere l'ICE e si sta costruendo una rete a livello europeo. E ad oggi hanno aderito organizzazioni francesi, spagnoli, belga, come ad esempio Human Rights Watch. Invitiamo ad aderire a questa iniziativa a tutte quelle realtà che si occupano di diritti umani, ma non solo, anche di chi lavora per una giustizia nel mondo del commercio equo, proprio di chi ha cura dell'altro. E E anche la presidente di Assopace Palestina, Luisa Morgantini, che ha dichiarato la campagna di fondamentale importanza per la tutela di tutti i territori militarmente occupati e poi per costringere l'Unione Europea ad essere coerente con i propri principi e valori. Aspetto le vostre adesioni e potete scrivere anche per ulteriori informazioni e verranno mandati anche tutti i documenti.
يا صاحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصلت سفن حرية مغطى برايتي بعودتك تكون من جسد وتذوق قد أعداء السلام مكان من دين المجرم اللي اتعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة أخي تجاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلم إلا بوحدة الشعب إلا برجوع الأرض تناديكم.
Troverete tutte le informazioni e i link relativi all'iniziativa dei cittadini europei per fermare il commercio con le colonie illegali sulla pagina di Buongiorno Palestina 92 nel blog di Radio Wombat. Potrete inoltre chiederci informazioni più specifiche anche attraverso lo spazio dei commenti. La campagna verrà lanciata ufficialmente a febbraio, prevede la raccolta di 1 milione di firme che serviranno anche a dare visibilità alla coalizione che chiede il rispetto del diritto internazionale. Per la consueta rassegna musicale di oggi avete ascoltato due cantanti algerini. Asni Chacrun, in arte Cheb Asni, in Al Bayda Mon Amour, e Rachid Taha, sempre algerino, che ha cantato Aya, tu che parti. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento al 9 febbraio alle 17:30, come sempre, su Radio Wombat. Inshallah!
صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان
لا.